Questo è il resoconto del nostro bilancio. Poi qui c'è sempre la nostra banca blu, blau, il colore della riflessione. Quindi quando volete mettere la moneta europea ha tanti spiccioli, quindi potete investire da un centesimo fino a 2 euro, potete contribuire per le spese di produzione di questa iniziativa scolastica, e poi perché come è successo lo scorso anno c'è stato un contributo ulteriore che è stato versato tanto al Cuore si scioglie e quanto all'AIFA anche lo scorso anno, quindi le spese di produzione vengono conteggiate in modo molto oculato da me, che sono ligure, quindi molto oculato, e quindi io cerco di risparmiare il più possibile nelle spese di produzione, in modo che quello che rimane possa essere utilizzato in funzione della clemenza e della misericordia, visto e considerato che ne parleremo ora in questi nel prossimo paesaggio intellettuale che verrà. E quindi evidentemente ne parleremo. Quindi, buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il testo itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto-medievale, e ci troviamo di fronte ad un vasto scenario. Il primo paesaggio intellettuale di questo territorio, che si suddivide in 3 grandi paesaggi intellettuali, che prende il nome di paesaggio intellettuale della salvaguardia delle opere dei classici. E la scorsa settimana abbiamo a grandi linee studiato gli avvenimenti dell'ultimo atto e l'inizio dello strascico che crea il fenomeno dell'implosione dello Stato romano d'Occidente, no? E con il regno Erulo di Odoacre e quello ostrogoto di Teodorico, 2 personaggi che abbiamo incontrato la scorsa settimana, siamo appena all'inizio di una lunga trafila di domini che dal V al IX secolo si avvicendano sul territorio italiano, e questo periodo storico viene definito come lo strascico proprio dell'implosione dell'impero romano d'Occidente. Ha preso questo nome perché l'esplosione, vedete, si esaurisce in breve tempo, meno il Big Bang, e quello è l'unico che dura, almeno se così hanno funzionato le cose. E poi si cade nella staticità delle rovine, e mentre un'implosione è un fenomeno in espansione. E nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo sottolineato il fatto che a Teodorico, questo personaggio complesso e contraddittorio, va riconosciuto il merito di aver promosso la cultura e l'arte, e soprattutto di aver affidato il governo dello Stato alle persone migliori. Teodorico sceglie le persone più oneste e più competenti, e potremmo affermare che Teodorico, così come Odoacre, è stato un saggio governante, se non fosse che negli ultimi anni del suo regno, per tutta una serie di motivi, a cominciare dagli intrighi e dalle fibrillazioni negative che la corte bizantina mette scorrettamente in atto contro di lui, che a un certo punto della sua vita comincia a soffrire probabilmente di una malattia nervosa, arteriosclerosi, legata al complesso di persecuzione, per cui comincia a vedere complotti dappertutto, e il re ostrogoto Teodorico diventa sospettoso, crudele, per cui comincia a far arrestare, a far perseguitare, a far uccidere anche i suoi più validi consiglieri, che sono soprattutto degli intellettuali dediti alla conservazione della cultura greca e latina, anche perché è lui che incentiva questo fatto. Le vittime dell'ira funesta di Teodorico, che ad un certo momento cade nella trappola di vedere appunto complotti dappertutto, sono personaggi che abitano nel paesaggio intellettuale che abbiamo di fronte, appunto quello della salvaguardia delle opere dei classici, e sul quale noi puntiamo lo sguardo. La scorsa settimana abbiamo incontrato il primo ministro di Teodorico, il quale abita a pieno titolo in questo paesaggio intellettuale e che però è, in quanto maestro di diplomazia, un tipo piuttosto duttile e riesce ad evitare di cadere in disgrazia, anzi sopravvive al sovrano, ai suoi successori, e assiste alla sconfitta dei Godi. Ci occuperemo di questo avvenimento strada facendo, quindi ne riparleremo, rincontreremo questo personaggio che si chiama, come sapete, Cassiodoro, ed è il fondatore di un istituto, di un'istituzione molto importante, il Vivarium di Squillace, no? Sappiamo di che cosa si tratta, abbiamo fatto visita a Squillace la prossima settimana, siete andati materialmente a farlo, non perdete l'occasione. E a lui, come abbiamo studiato la scorsa settimana, dobbiamo la creazione di un importante metodo di lavoro intellettuale che serve per istruire una nuova figura fondamentale di artigiano, l'amanuense. Noi sentiamo parlare degli amanuensi, no? Per tutto il Medioevo, ci affascinano, stanno nei romanzi, stanno nei film, no? Sono personaggi caratteristici, però noi dobbiamo risalire o scendere all'alfabetizzazione e quindi capire da dove vengono e come si forma questa categoria. Cassiodoro li chiama i calligrafi, il calligrafo lui vuole formare, una figura indispensabile per il movimento di salvaguardia delle opere dei classici, che vanno lette correttamente, interpretate fedelmente e scritte possibilmente senza fare errori. Quindi l'amanuense non è soltanto un ricopiatore, ma è uno che deve conoscere le lingue, deve conoscere il greco, deve conoscere il latino, deve conoscere l'ebraico, no? E deve avere delle competenze intellettuali, no? Per fare bene il suo lavoro. E poi assumerà anche caratteristiche, competenze di tipo artistico, no? Quindi questa figura la dobbiamo a Cassiodoro come pedagogo. La formazione professionale dell'amanuense parte dal Vivarium di Squillace. La figura dell'amanuense quindi ha un'importanza straordinaria nella diffusione della cultura medievale, ce ne renderemo conto strada facendo. Esiste naturalmente un'accreditata corrente di pensiero che vede nella fondazione del Vivarium di Cassiodoro questa università monacale in cui, come se fosse l'arca di Noè, nell'arca di Noè raccoglie tutti gli animali, il Vivarium di Cassiodoro, infatti Cassiodoro fa questa, dice, dobbiamo essere come un'arca di Noè che raccoglie tutte le opere che riusciamo a trovare, no, senza fare nessuna censura, che stanno sul territorio, quindi dobbiamo metterci alla ricerca di tutte le opere classiche, greche, latine, le opere dell'Antico Testamento, opere e dobbiamo ricopiarle e conservarle, perché serviranno. E infatti noi siamo testimoni di questo fatto, no? Quindi questo personaggio vive e cammina insieme a noi. Allora, vive e lotta insieme a noi e quindi è qui, evidentemente sono tanti personaggi quindi che dobbiamo mettere in gioco per cambiare il modo di vedere la società, le cose, la politica, la storia, l'economia. E esiste quindi una corrente di pensiero molto accreditata che vede nella fondazione del Vivarium di Cassiodoro questa università monacale come se fosse l'arca di Noè, dove trovano salvezza numerose opere dell'antichità greco-romana, la data d'inizio del Medioevo, il 553. C'è una corrente di pensiero, dice il Medioevo comincia nel 553 quando nasce il vivarium di Cassiodoro, perché lì si sono raccolte le opere più importanti. Noi non potremmo, non avremmo potuto poi pensare, agire, costruire storia del pensiero umano. Ed è una, naturalmente, una corrente accreditata. Questa sera ci sono, sapete, più di 500 linee di tendenza in cui inizia il Medioevo. Non è che il Medioevo comincia l'età, no, e ci sono molte, molte linee di confine, e noi le dobbiamo conoscere, perché sono un nostro patrimonio, e noi ce ne dobbiamo impossessare, dobbiamo arricchire di queste linee, no, di pensiero, perché se no non riconosciamo poi noi stessi, veniamo lì. Questa sera, come abbiamo annunciato al termine dello scorso itinerario, dobbiamo incontrare la vittima più illustre della repressione di Teodorico. Un personaggio che si chiama Severino Boezio, tutte penso l'abbiate sentito nominare, il quale ha scritto un'opera straordinaria di cui questa sera leggeremo l'incipit e faremo l'inventario di quelli che sono i temi che quest'opera tratta. Un'opera non facile da leggere, però perché non dobbiamo in qualche modo pensare che quest'opera non la si possa sfogliare, perché no, noi no. E chi è Severino Boezio e che ruolo ha avuto la sua opera nel movimento di salvaguardia della cultura classica? Ora, prima di rispondere a queste domande, c'è Gerolamo che viaggia insieme a noi, che in funzione della didattica della lettura e della scrittura interviene per dire che stiamo leggendo un romanzo scritto da una amanuense che si chiama Irene di Roschi, amanuense nel significato che ha dato a questa parola Cassiodoro, una cultrice della bella scrittura, nel senso della composizione del testo, la quale ha lasciato un'agenda piena di racconti che andava a scrivere seduta sotto un albero nella campagna di Issy-les-Vecs nel Morvan, come se fosse il suo vivarium. E poi, dice ancora Gerolamo, visto che citando Severino Boezio abbiamo nominato la parola vittima, non si può non ricordare che anche questa scrittrice è stata vittima e della madre e della Gestapo, e condividendo, sebbene in ben altro contesto, il destino di Severino Boezio. E per giunta, appunto, ho ricevuto questo volantino, no, sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. È chiaro che Irene Mirocchi sempre da questo punto di vista molto attenta nei suoi romanzi a mettere in evidenza quale dovrebbe essere la collocazione della figura femminile, no? Mettendo anche in risalto il fatto che ci sono, no? C'è una violenza sulle donne che spesso parte dalle donne stesse, in questo caso la madre, no? La quale si comporta peggio, no, dei maschi più aggressivi, no? Quindi c'è una riflessione, no, interessante, ecco, su questo fatto di cui dobbiamo tener conto. E quindi Gerolamo dice che dobbiamo proseguire nella lettura del romanzo di Irene Mirocchi intitolato Il calore del sangue, del quale abbiamo già letto alcuni capitoli, conosciamo i personaggi e gli antefatti. Nell'ultimo episodio letto, il narratore, il cugino Silvestre, col quale abbiamo fatto conoscenza, che è l'alter ego della scrittrice, ha manifestato tutti i suoi dubbi sulla morte considerata accidentale di Jean Doren, che è il giovane marito di Colette, una delle figure femminili del romanzo che abbiamo imparato a conoscere fin dalla prima pagina. Il marito di Colette, abbiamo anche partecipato al loro matrimonio, no? 3 anni prima, secondo il tempo scandito dal romanzo, nottetempo è annegato cadendo nell'acqua gelida del canale che mette in movimento il suo mulino. E anche Jean Dorin è senza dubbio una vittima, la vittima di un malore, di un ladro maldestro, o della sua gelosia o della sua ingenuità. E siamo in una società dove si trama molto e si comunica poco, e queste domande non hanno una risposta immediata nei brani che stiamo per leggere, e ce l'avranno strada facendo. E Gerolamo è riuscito a coinvolgere anche Cassiodoro e Boezio nell'intrigo e nella forma di questo romanzo. Cassiodoro, da buon avanuense, raccoglie, abbiamo detto, conserva, custodisce e trascrive brani, frammenti, passi, citazioni, pensieri, strutture letterarie antiche. Lui le chiama istituziones, infatti la sua opera più importante si chiama così, che possano servire per elaborare nuove opere fedeli al pregevole modello dei classici. Irene Mirocchi, nella sua agenda, nel caso del romanzo che stiamo leggendo, trascrive brani che poi sa di dover rielaborare per confezionare un'opera ben modellata e ben equilibrata, no? Un romanzo. Purtroppo in questo caso non ha avuto il tempo di svolgere questo lavoro di redazione, è stata arrestata prima. Ma oggi questo suo romanzo, proprio per la stesura frammentaria che possiede, o è enciclopedica, no? Nel senso che Cassiodoro dà a questo termine, acquisisce un fascino particolare, un po' postmoderno, da officina di letteratura potenziale, no? E ora passiamo alla lettura di queste due pagine, consapevoli del fatto che è sempre il cugino Silvestre, che, guardate, in certi atteggiamenti legati all'eremitaggio assomiglia un po' a Gerolamo, per un certo modo che ha di interpretare la solitudine. È sempre il cugino Silvestre a narrarci la storia, ed è l'alter ego della scrittrice, per quello che Gerolamo si è un po' invadito di questa scrittrice. Il vecchio De Clos va peggiorando. Sua moglie ha chiamato un dottore del Cruiseau che, dopo averlo visitato, ha suggerito un'operazione. Lui ha voluto sapere quanto gli sarebbe venuta a costare. Il medico glielo ha detto. A quel punto il vecchio è rimasto in silenzio per un pezzo, come il giorno in cui contrattava con me per il piccolo terreno di Roche, dopo la morte di mia madre. Ricordo che mi aveva chiesto il prezzo ed era rimasto per qualche istante zitto, a occhi chiusi, per poi sentenziare: va bene, sono d'accordo. All'epoca era povero, avevamo quasi la stessa età, e per lui l'acquisto di quei 24 ettari non era un affare da poco. Allo stesso modo, allorché il medico gli ebbe spiegato che l'operazione sarebbe costata 10.000 franchi e che in caso di successo la speranza di vita sarebbe stata di 3, 4, forse 5 anni, De Clos deve aver stimato il valore di ognuno di quegli anni e deve essersi detto che in fin dei conti non sarebbero stati tanto buoni e belli da meritare una spesa simile. Rifiutò l'operazione. Dopo che il medico se ne fu andato, disse alla moglie che suo padre era morto per una malattia molto simile. Il male non si era trascinato a lungo, qualche mese al massimo, ma l'infermo aveva sofferto parecchio. Non importa, siamo abituati a soffrire, aveva concluso. Bisogna riconoscere che i nostri contadini possiedono un talento innato per vivere nella maniera più dura possibile. Per quanto possono essere ricchi, respingono con implacabile fermezza il piacere e persino la felicità, forse perché nutrono scarsa fiducia nelle loro ingannevoli promesse. In effetti, la sola volta, per quanto ne so, in cui De Clos si è allontanato da questa norma è stato il giorno in cui ha sposato Brigitte e ha senz'altro avuto modo di pentirsene. Si prepara dunque a morire verso Natale e mette in ordine le sue cose. La moglie erediterà parecchia roba, non vi è dubbio. pur consapevole di essere stato tradito, il vecchio si guarderà bene dall'alimentare sospetti sull'adulterio. È una questione di orgoglio, oltre che di fedeltà alla propria famiglia, una sorta di solidarietà che da queste parti lega il marito alla moglie, i figli al padre, coprendo ogni odio, perché non ci siano scandali e nessuno sappia nulla. Non che la gente della regione cerchi l'approvazione altrui, sono persone troppo selvatiche e orgogliose, hanno piuttosto timore che ci si occupi di loro. Sentirsi addosso agli occhi del prossimo è una sofferenza insopportabile. Questo peraltro le rende impermeabili alla vanità, non vogliono essere invidiate né tantomeno compatite, solo starsene tranquille. È il loro motto, un sinonimo di felicità, o meglio un surrogato della felicità assente. Ho sentito una vecchia dire a Hélène, parlando di Colette, dell'incidente che l'ha resa vedova: che peccato, vostra figlia al mulino se ne stava proprio tranquilla. Parole che per lei rappresentavano tutta la felicità umana immaginabile. Tranquillità delle donne. Ed è il vecchio De Clos vuole anch'egli che tutto sia tranquillo nei suoi ultimi giorni sulla terra e dopo di lui. Quest'anno l'autunno è precoce, mi alzo prima dell'alba e passeggio per la campagna, tra campi che sono stati di proprietà della mia famiglia per generazioni e oggi sono posseduti e coltivati da estranei. Non posso dire di soffrirne, solo di tanto in tanto una lieve stretta al cuore. Non rimpiango il tempo perso in cerca di fortuna a comprare cavalli in Canada, a trafficare in olio di cocco nel Pacifico. A 20 anni la voglia di andarmene nella noia soffocante della provincia mi attanagliavano al punto che se mi avessero costretto a restare qui ne sarei morto, credo. Mio padre non c'era più, mia madre non riuscì a trattenermi. È come una malattia, mi diceva impaurita quando la supplicavo di darmi del denaro e lasciarmi partire. Abbi un po' di pazienza, ti passerà. Diceva anche, su via, ti comporti come il giovane Gomez e il giovane Charles, che vogliono andare in città a fare gli operai, e lo sanno benissimo che saranno meno felici di quanto sarebbero qui. E se cerco di farli ragionare, mi rispondono, almeno cambiamo aria. Ed era proprio quello che volevo io, cambiare. Mi si infiammava il sangue al pensiero del vasto mondo che brulicava di vita, mentre io me ne restavo qui, partì. E oggi non riesco a capire quale demone abbia potuto spingere un tipo come me, selvatico e sedentario, lontano da casa sua. Ricordo che una volta Colette Dorin ha detto che somiglio a un fauno attempato, a essere precisi, che non corre più dietro alle ninfe e si rintana accanto al focolare. Non so descrivere i piaceri che mi dà il mio rifugio. Mi godo cose semplici, la mia portata, un buon pasto, un buon vino, questo taccuino su cui scribacchio, traendone una gioia beffarda e segreta, e più di ogni altra cosa la divina solitudine. Cos'altro mi occorre? A 20 anni invece, come ardevo. Come mai dentro di noi si accende un fuoco simile, una fiammata che travolge ogni cosa nel giro di pochi mesi, pochi giorni, a volte poche ore, poi si spegne e non resta che fare il conto dei danni. Ci si scopre insieme a una donna che non si ama più, oppure, come nel mio caso, si finisce in bancarotta, o ancora, pur essendo nati per essere droghieri, che si è fissati di voler fare i pittori a Parigi e si muore in ospedale. Chi non ha visto un fuoco simile deformare e piegare inaspettatamente la sua vita in un senso opposto a quella che è la sua natura autentica? Perciò siamo tutti quanti, in una certa misura, paragonabili ai rami che bruciano nel mio camino, torti dalle fiamme al loro piacimento. Di certo sbaglio a generalizzare, esistono persone di 20 anni sensate e ragionevoli, ma alla loro saggezza preferisco la mia follia di un tempo. Ho saputo che Colette, seguendo la volontà del padre, gestirà personalmente le proprie terre. Come dice François Erard, Colette sarà amministratrice di se stessa. Questo la costringerà a vedere gente, a uscire di casa e di tanto in tanto a lottare per difendere gli interessi del figlio. Per convincerla, Hélène mette in campo l'identica forza di persuasione abile e tenera che usa per strappare il piccolo Lulu ai suoi giochi e a fargli studiare la lezione. E anche per Colette il tempo dei giochi è finito. Il vecchio De Clos è morto, non è arrivato a Natale, mancano poche settimane. il cuore ha ceduto, la moglie ora è ricca. Quando è mancata Cécile, la brava donna che l'ha allevata, l'intero patrimonio di Brigitte era costituito da Coudray, un non nulla. La casa era in rovina, le terre erano state vendute. Il vecchio Declos ha comprato Coudray ed è allora che si è innamorato di Brigitte. A poco ha ricostruito la proprietà, ha fatto demolire le vecchie mura e costruire la più bella casa del paese. In aggiunta si è preso la ragazza. All'epoca abbiamo pensato tutti che per lei fosse una fortuna, ma Brigitte deve essersi detta che la sorte di Colette era di gran lunga migliore. Non aveva dovuto sposare un vecchio per viversene felice e ben accudita lei. La morte tuttavia ha pareggiato i conti. Mi chiedo se le due ragazze sanno o almeno sospettano. Certamente no, la giovinetta vede solo se stessa. Cosa siamo noi per lei? Pallide ombre. E cos'è lei per noi? Il vecchio Declos sembra trovare consolazione nel prenderla con filosofia, no? Dice, siamo abituati a soffrire senza darlo a vedere, che per lui equivale ad essere realisti. Anche Colette sembra aver trovato consolazione nel prenderla con filosofia e gestirà personalmente le proprie terre, sarà amministratrice di se stessa. E il cugino Silvestre, l'autrice stessa, sembra quasi sempre volersi consolare con una riflessione di natura filosofica, corroborata da una interrogazione di stampo esistenziale su cui meditare. La giovinezza vede solo se stessa. Che cosa siamo noi per lei? Pallide ombre. Il personaggio che stiamo per incontrare, Severino Boezio, ha scritto un'opera straordinaria che si intitola Se consolazione, filosofie. Eccola qui, in una delle tante edizioni in cui quest'opera è stata pubblicata, Consolazione della filosofia. Un testo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del pensiero umano. E quindi nell'incontro con questo personaggio è doveroso procedere prendendo come bussola proprio quest'opera. Infatti la vita e la morte dell'autore sono strettamente legate a questo scritto. Per Gerolamo, che è morto 100 anni prima e non la conosceva ancora, Consolazione della filosofia di Boezio, è una scoperta significativa. Si sa che l'alfabetizzazione ci allarga la vita. De consolazione filosofie come esplicitamente dice il titolo, uno scritto di carattere consolatorio di una persona che è condannata a morte. Noi nell'animo di Severino Boezio, sin nel profondo, non ci possiamo entrare, ma dalla sua scrittura, nonostante la condizione di estremo disagio in cui quest'opera è stata composta, emerge davvero la capacità confortante, rassicurante, rasserenante, tranquillizzante, incoraggiante che ha l'esercizio della riflessione e la realizzazione di un investimento in intelligenza. Quello che consola l'incontro con la filosofia è proprio l'esercizio della riflessione, la realizzazione di un investimento in intelligenza, cioè mettersi a scrivere un'opera. No? Il reagire, no? Di fronte al grande disagio che può dare il pensiero di dover morire da poco. E due atti, l'esercizio della riflessione e la realizzazione di un investimento in intelligenza che per Severino Boezio corrispondono all'incontro con la filosofia. Ecco che cos'è l'incontro con la filosofia. Il decidere di uscire dalla letargia, la letargia è una malattia, ora la incontreremo, in cui siamo soffocati dalle nostre preoccupazioni, non ultima la preoccupazione del fatto che non siamo eterni, no? E reagire attraverso l'investimento di intelligenza. Ecco, è chiaro che quest'opera è straordinaria perché ha l'effetto di una medicina, o perlomeno vuole essere, no? Un intervento terapeutico per ciascuno di noi, che corrisponde anche a quello che facciamo a scuola, no? la scelta che facciamo di andare a scuola. E quest'opera, e in questo sta prima di tutto la sua importanza, a parte la complessità dei suoi contenuti, noi ce ne occuperemo a grandi linee, secondo la natura del nostro percorso, che è in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, ma è giusto dire che questa è una di quelle opere che prenderebbe lo spazio e il tempo di un viaggio intero. Noi facciamo l'inventario dei suoi contenuti, dei contenuti di quest'opera, e ne leggiamo l'incipit per capire che la buona pratica dell'attività intellettuale, cioè il coltivare l'apprendimento permanente, lo studium et cura, ha in sé la capacità di confortare, di rassicurare, di rasserenare, di tranquillizzare, di incoraggiare, e quindi ci dà la possibilità di allargare la nostra vita e di aumentarne la qualità. Per questo motivo, in una società civile che deve creare strumenti idonei, non fittizi, che favoriscono la consolazione della persona, è necessario promuovere attività, attivare officine di apprendimento permanente. Ora, dal punto di vista della storia della cultura, va poi detto che questo libro, De Consolazione Filosofie, viene considerato da molte studiose e molti studiosi l'oggetto più significativo nel determinare il passaggio dall'età antica al Medioevo. E infatti esiste naturalmente un'accreditata corrente di pensiero, questa è una corrente tra le più forti, che considera l'anno di composizione di quest'opera, il 523, come la data dell'inizio del Medioevo. E questa è una delle correnti culturali più forti nel sostenere che l'opera di Severino Boezio, De Consolazione Filosofie, è ormai un'opera che fa parte di una nuova epoca. E chi è Severino Boezio? Intanto è un personaggio che ha un biglietto da visita assai nutrito, guardate sul punto 1 del repertorio: Anicio Manlio Torquato Severino Boezio. Quando si doveva presentare era lunga, questi sono tutti i suoi nomi che riguardano tutta una serie di problemi reali legati alla sua famiglia, alle famiglie da cui deriva, e metaforici. Sembra sia nato a Roma intorno al 475, come sarebbe a dire sembra? Sì, perché ci sono alcuni studiosi che sostengono sarebbe nato ad Alessandria intorno al 480. Perché? Ma perché suo padre, Flavio Narsete Manlio Boezio, anche lui, in quel periodo, a cavallo, vedete, tra la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e il Regno di Odoacre, era prefetto d'Egitto. E quindi i genitori di Severino erano lì, erano in Egitto in quel momento, quindi le anagrafe non c'erano, e quindi è chiaro che l'anagrafe l'abbiamo inventata nel 1700, quindi è chiaro che i problemi sono, però guardate, i genitori di Severino Boezio, di Severino, fanno parte dell'aristocrazia romana. Sua madre è una nobile fanciulla della gens Anicia, e la nobile famiglia senatoria degli Anici si era da tempo convertita al cristianesimo, e quindi Severino cresce in un ambiente dove si segue la dottrina della Chiesa cattolica del Papa di Roma, in un momento in cui, come sappiamo, la tendenza ariana è molto diffusa nelle chiese sparse sul territorio dell'Ecumene. Fin da giovanissimo Severino si trasferisce ad Atene per compiere gli studi di eloquenza. È chiaro che lo mandano a studiare nelle migliori università, gli studi di eloquenza, e si perfeziona in filosofia. Studia con profitto la scuola filosofica neoplatonica di Atene, fondata da un certo Proclo di Costantinopoli, un personaggio che incontreremo a breve, a suo tempo, perché anche lui abita nel paesaggio intellettuale che abbiamo di fronte, quindi se ne è solamente lo incontreremo a breve. Severino Boezio è un filosofo cristiano, tra virgolette, ma la sua formazione culturale, maturata sulle opere dei classici greci e latini, come quella di Gerolamo, è tale, quella di Agostino, per cui è un intellettuale con una forte propensione a ragionare come un classico filosofo di stampo neoplatonico. Gerolamo, da buon ciceroniano, si immedesima subito, anche lui ha vissuto questa esperienza intellettuale simile, e quindi dice: vedete che avevo ragione, dice Gerolamo, questa è la strada. E non ancora maggiorenne, Severino si sposa con Rusticiana. Questa ragazza, quasi adolescente, sono tutti e due molto giovani, è una figlia dello storico Simmaco, personaggio importante che incontreremo. Guardate, questi due giovani si amano fin da bambini, sarà un'unione felice dalla quale nascono due figli, ed è un matrimonio combinato, perché non c'è matrimonio che non sia combinato in questo momento, no? E quindi perché scaturisce dall'affinità delle famiglie. È però un matrimonio ben combinato, ma ben riuscito, ecco, nel senso che a volte succede, no? Simmaco è come se fosse il secondo padre di Severino, ed è uno studioso insigne, è un grande oratore, è uno dei più ascoltati consiglieri di Teodorico, e purtroppo sarà una delle vittime illustri del re Goffo. Simmaco viene ucciso nell'ambito della stessa ingiusta accusa infamante di alto tradimento che costa la vita a Severino Boezio. E terminato il percorso di formazione ad Atene, Severino Boezio torna a Roma, e nel corso di una visita di Teodorico nell'urbe, Simmaco, suo suocero, lo presenta al re, che lo invita a intraprendere l'attività politica oltre a quella intellettuale. Perché non partecipi alla vita politica, gli chiede Teodorico, oltre che a quella intellettuale? C'è bisogno di intellettuali che si occupino di politica, alla quale attività intellettuale si sta dedicando con fervore. Severino Boezio diventa amico e consigliere di Teodorico, il quale nel 510 lo nomina console con il compito di presidente del Senato, affidandogli nel corso del progetto di integrazione tra Goti e Latini la delicata missione di promuovere l'inserimento dell'aristocrazia romana nel governo del suo regno. E poi Severino ricopre molti alti incarichi ufficiali fino a diventare magister officiorum, un presidente del un presidente del consiglio che tiene i rapporti con le diplomazie degli altri stati, no? Soprattutto con l'impero romano d'Oriente. E la multiforme opera intellettuale di Severino Boezio, ed è per questo motivo che lo incontriamo in questo paesaggio intellettuale, nasce anzitutto dall'intento di conservare e di salvaguardare il grande patrimonio filosofico dell'antichità, nel momento del tramonto del mondo classico. A Boezio dobbiamo le traduzioni dal greco in latino di molte opere importanti, a cominciare dall'Isagoge, cioè l'introduzione alle categorie di Aristotele e di Porfirio. Eccola qua l'Isagoge. Se noi la possiamo tenere in mano, quest'opera, e l'abbiamo studiata già, ricordate, a suo tempo, Isagoge vuol dire introduzione alle categorie, e lo dobbiamo a questi personaggi, no? Che hanno tramandato quest'opera e altre opere, per cui noi questi testi li possiamo oggi leggere, li possiamo utilizzare in funzione della didattica della lettura e della scrittura, in funzione della campagna di alfabetizzazione. E quindi l'Isagoge di Porfirio è un'opera che abbiamo potuto studiare durante il viaggio dello scorso anno. Ora Severino inoltre traduce e commenta l'organo di Aristotele, formato da una serie di trattati, gli analitici primi, gli analitici secondi, i topici, che saranno fondamentali per la nascita del movimento della scolastica. Quindi li traduce queste opere dal greco al latino. e prepara quindi tutto il materiale su quale i filosofi che incontreremo nel viaggio del prossimo anno in grande stile poi utilizzeranno per costruire grandi cattedrali di pensiero. Severino Boezio pone le basi del suo essere un filosofo cristiano, tra virgolette, nella filosofia greca. Vuole interpretare il pensiero di Aristotele attraverso quello di Platone. Ecco, questo tipo di mediazione ormai è in corso, e cerca in ogni modo di far conciliare la filosofia greca con la dottrina cristiana. Parlando dei greci, dice: anche Omero credeva in un unico Dio, salvo poi dargli nomi diversi a seconda del problema che doveva risolvere in quel momento. E così Dio una volta diventa Ares, un'altra volta Efesto. Il Severino Boezio ha composto molti trattati di logica, di aritmetica, di geometria, di musica e di teologia sul tema della Trinità, di teologia, tutte opere utilizzate come libri di testo dal IX secolo nelle future scuole medievali che visiteremo a suo tempo. Cioè, le opere di Severino Boezio entrano, diventano i testi scolastici su cui studiano gli studenti del Medioevo, su cui studiano quelli che saranno i filosofi della scolastica. E infine c'è l'opera per eccellenza, De Consolazione Filosofie, e dalla riflessione che abbiamo fatto capiamo quale sia la natura di questo testo e lo spirito di salvaguardia culturale che anima l'autore. Da filosofo cristiano, Severino Boezio, attenzione, avrebbe dovuto cercare la consolazione della fede, no? Proclamata nella dottrina cristiana. De Consolazione Fidei avrebbe dovuto scrivere, in una situazione in cui si trova e dove sta in punto di morte, quindi piuttosto che la consolazione della filosofia, che si manifesta nelle opere pagane dei classici greci. Qui c'è Gerolamo che lo capisce benissimo, invece, questo discorso. Nel testo della De Consolazione Filosofie c'è una presenza costante della figura di Dio, ma guardate, non compare mai il nome di Gesù Cristo, né la parola carità, né l'idea che si debba raggiungere la perfezione sul modello della vita dei santi, e non fa neppure una citazione della letteratura dei Vangeli. Su questo tema, su queste rimozioni, è una rimozione, un'esclusione, una liberazione, sono stati scritti fiumi di inchiostro. Attenzione, è chiaro che Severino Boezio ritiene che sia troppo facile rifugiarsi nella fede, no? E bisogna invece cercare di farlo con lo strumento che è più vicino a noi, no? E che assomiglia meno a un salto nel buio, che è la ragione, che è l'intelletto. E quindi cerca prima di tutto una strada di carattere laico, poi e c'è anche la fede, è chiaro, ma non andiamo a coinvolgere Dio, non facciamo diventare Dio complice delle nostre preoccupazioni, no? Siamo stati creati con l'intelletto, e quindi noi dobbiamo in qualche modo agire con l'intelletto, e questa è la lode a Dio che possiamo fare, pensa Severino, ed è chiaramente la stessa idea che ha Gerolamo, la stessa idea che ha Agostino e che avranno i filosofi i filosofi della scolastica. E quindi vedete che è un, diciamo così, si direbbe oggi un cristianesimo maturo, no? Che non cade, no? Che non si abbandona alla fatalità, ma che riflette. Severino Boezio vuole ribadire che la pratica dell'attività intellettuale, cioè il coltivare l'apprendimento permanente, lo studium et cura, che per lui equivale all'incontro con la filosofia, ha in sé la capacità di confortare, di rassicurare, di rasserenare, di tranquillizzare, di incoraggiare, e quindi è l'attività intellettuale prima della fede, della carità, della santità, che ci dà la possibilità di allargare la nostra vita e di aumentarne la qualità. Certo che questo ragionamento è tipicamente neoplatonico, e difatti le studiose e gli studiosi di filologia continuano a domandarsi se Severino Boezio sia un filosofo cristiano che pensa in termini neoplatonici, oppure se sia un filosofo neoplatonico che vorrebbe aderire ad un cristianesimo meno ufficiale, più culturale e più consolante, confortante, rasserenante, tranquillizzante e incoraggiante, cioè meno legato alle lotte di potere, no? Ma più legato all'intelletto, alla cultura, alla razionalità. Da chi, da che cosa, per quale motivo avete ricevuto consolazione? Essere consolati è cercare consolazione, è qualche cosa di importante. E quindi scrivete quattro righe in proposito, tenendo conto del fatto che la scrittura è di per sé un'attività consolante. E quindi il Severino Boezio nel 523 viene imprigionato a Pavia e poi giustiziato senza processo l'anno successivo. Non conosciamo la data precisa della sua morte. Questo avviene per ordine di Teodorico. Perché Severino viene accusato di alto tradimento? Sappiamo che Severino Boezio è una vittima, perché le accuse contro di lui risultano false, e c'è di mezzo, come spesso succede, l'invidia di altri uomini di governo, la perdita dell'equilibrio mentale che acuisce la crudeltà del re, che non è più in grado di riflettere con lucidità, il bieco servilismo dei senatori che formano il collegio giudicante, che votano come vuole il re, e la crudezza dei tempi, perché questi sono momenti in cui ci sono dei vuoti di potere. Che cosa succede? Attenzione, Severino Boezio si schiera in difesa di Albino. Chi è Albino? Albino è un eminente esponente del Senato, ex console, persona irreprensibile, il quale viene denunciato da Cipriano, il capo del partito filogotico e confidente di Teodorico, anzi uno che approfitta della malattia di Teodorico, che lo accusa nell'ambito della lotta per il potere ai vertici dello Stato, no? Sapete come succede in questo caso, di aver inviato due lettere all'imperatore d'Oriente contro Teodorico nel contesto di una trama ordita all'interno dell'acceso confronto politico-religioso. Ricordiamoci che Teodorico è ariano, no? Quindi c'è un conflitto teologico-religioso tra il re goto e l'impero d'Oriente. Albino teneva una regolare corrispondenza diplomatica con Costantinopoli, no? Ed era normale che esprimesse dei pareri sull'operato del suo re, no? Evidentemente. E dicendo anche quello che non condivideva. Ma è così che si dovrebbe fare, no? È normale, ecco, fare questo. Oramai il progressivo deterioramento dei rapporti tra il regno goto e l'impero bizantino, che sfocerà nella terribile e lunghissima guerra goto-bizantina, di cui saremo costretti a parlare, a studiare questo avvenimento terribile, si fa sempre più evidente. Ora, Severino cerca inutilmente di scagionare Albino, e tra l'altro non sappiamo quale fine abbia fatto Albino, se sia stato imprigionato e ucciso insieme a Boezio, perché sparisce dalla circolazione, e poi cerca di scagionare se stesso, Severino, e di confutare le accuse. Lo accusano tre personaggi corrotti, Basilio, Opilione e Gaudenzio, e non trova difensori nel Senato che lo deve giudicare. E infatti i pusillanimi senatori residenti a Roma, a 500.000 passi di distanza, scrive Boezio, no, che cosa ne sanno della situazione qui? No, hanno un'idea di come funziona la politica in questo. Lo condannano per tradimento, per magia e per spiritismo. Guardate, è una sentenza insensata, dettata dalla piaggeria dei sudditi nei confronti di un re diventato violento e vendicativo. E difatti, che cosa c'entrassero la magia e lo spiritismo, non si è mai capito, no, in questa condanna. È una sentenza quindi insensata. Dopo essere stato per un anno intero rinchiuso in una torre a Pavia, in un momento imprecisato tra l'inverno del 524 e l'estate del 525, a Siverino Boezio misero, secondo la tradizione, una cordicella intorno alle tempie e i suoi carnefici la strinsero finché non gli videro uscire gli occhi fuori dalle orbite. Meno male che Severino ha già sfruttato la tranquillità del carcere per scrivere e per affidare in mani sicure un capolavoro che lo ha reso celebre per sempre, De Consolazione Filosofia. Guardate sul punto 2 del repertorio. Perché quest'opera di Severino Boezio è da considerarsi un capolavoro? È un capolavoro perché è un'opera artistica, letteraria e filosofica, è il pezzo unico di un grande artigiano della storia del pensiero umano, che rilancia una serie di argomenti fondamentali della cultura classica, che diventano gli elementi costitutivi della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale. Ecco, e qui raggiungiamo subito i vertici di questa culturale di questo territorio che stiamo attraversando. Quali elementi? Allora, prima di tutto il ruolo che ha il destino per l'essere umano. Siamo predestinati? L'alternanza ineluttabile della fortuna, che entra la fortuna nella vita, la felicità che sta dentro e non fuori di noi, il bisogno che non viene colmato dall'abbondanza dei beni materiali, chi più ha più vorrebbe avere e mai sarà sazio, il fatto che il potere non rende di per sé onorevole chi lo esercita e il fatto che la fama sia limitata nel tempo e nello spazio e il fatto che la fortuna avversa sia spesso utile per far crescere intellettualmente la persona. Ebbene, questi grandi temi, il destino, la fortuna, il bisogno, il potere, la fama, l'intelletto, sono già tutti presenti nelle opere dei classici antichi e tardo antichi. Severino Boezio li traduce e li presenta in un nuovo modo, in modo interlocutorio, alla luce del fenomeno dell'implosione istituzionale, mettendole a disposizione dei pensatori del movimento scolastico che poi dall'undicesimo secolo costruiranno i grandi sistemi della filosofia medievale nei secoli a venire, dai sistemi dai quali ancora noi dipendiamo oggi. Beh, secondo voi, come elenchereste in ordine di importanza i temi che Severino Boezio tratta nel De Consolazione Filosofie? Cioè, sono tutti importanti, ma secondo voi, dal più importante al meno importante, il destino, la fortuna, il bisogno, il potere, la fama, l'intelletto, costruite il vostro catalogo e scrivetelo, sono temi sempre attuali su cui riflettere. Severino Boezio è un integerrimo sostenitore del diritto e dell'ordine istituzionale, ha sempre agito con coerenza irreprensibile e con la massima onestà ed è stato sempre fedele al dettato dei trattati di Cicerone e quindi la sua carcerazione è un gesto di palese ingiustizia alla quale reagisce con una forma di resistenza intellettuale attuata con la scrittura, cioè creando un modello di opposizione attiva e non violenta che contiene una forte carica morale e politica. E questa è la motivazione, il reale pretesto che porta Boezio a comporre De Consolazione Filosofia. Severino è consapevole di essere la vittima innocente di una congiura e lo sono anche coloro che lo devono giudicare e in un primo momento è disperato naturalmente per la perdita improvvisa e totale non solo della libertà ma anche dei suoi beni che gli sono stati confiscati ed è consapevole che i beni materiali sono inferiori, tuttavia gli sono cari perché se ne è preso cura e gli hanno procurato una naturale gratificazione, no? lo capiamo benissimo anche noi, quello che possediamo, e gli onori, il rispetto, la libertà, gli affetti sembrano svaniti e irrimediabilmente perduti, e nell'animo quindi subentra la disperazione, no? Una condizione che anche noi conosciamo, perché a volte ci troviamo in una situazione nella quale di difficoltà, per cui siamo disperati o perlomeno profondamente turbati. E l'animo di Severino è schiacciato, cioè il fenomeno dell'implosione produce uno schiacciamento e inveisce quindi contro l'infausto destino, cosa che si fa naturalmente. La prima cosa che facciamo quando ci troviamo in una situazione di disperazione è quella di inveire, no? Contro la malasorte, la fortuna sfavorevole, il fato avverso che gli è toccato, e il suo animo abbattuto reclamerebbe quel che la sua intelligenza sa essere secondario e spregevole, cioè gli viene in mente di fare dei compromessi per avere salva la vita, quindi di adulare il potente, di rinnegare i propri valori morali e i propri ideali politici, di accusare, di tradire gli amici pur di salvarsi, no? Di fronte all'angoscia, Severino combatte l'angoscia quindi facendo prevalere l'investimento in intelligenza come alternativa all'afflizione, all'ansia e alla disperazione. Di fronte all'angoscia fa intervenire la filosofia. Severino ha con sé in carcere un fascio di papiri che prima di andare in carcere ha preparato la borsetta molto piccola, ma soprattutto si è preparato una cassa dove dentro ha messo le opere, i papiri che avrebbe potuto leggere, da leggere, e un fascio di papiri che contengono il testo dei dialoghi di Platone. Fa quella scelta, quelli in cui il protagonista è Socrate che parla, è sicuro di sé, in attesa di bere la cicuta, sa che quei trattati gli possono servire. E ebbene, nella mente di Severino la filosofia interviene personificata in una, c'è una metafora straordinaria in quest'opera, che è un'opera poetica di grande classe, naturalmente un modello che prende dai classici più antichi, ora lo vedremo, personificata in una signora maestosa che gli fa visita in carcere, e questa figura rappresenta la voce della retta ragione che gli restituisce l'equilibrio e la serenità attraverso una persuasiva argomentazione intorno ai falsi valori, la ricchezza smodata, la fama indecorosa, il potere prevaricatore, la saccenteria disdicevole, cioè tutti vizi che hanno i suoi avversari, per cui lui si trova in quella condizione. E intorno ai veri valori della vita, la felicità quando scaturisce dall'onestà, Cicerone, la libertà quando è frutto della buona volontà, Agostino, Cicerone, e la verità quando va alla ricerca del sommo bene, Platone, ma Dio che tutto governa e regge con sapienza, e dove si esplicita un atto disinteressato di sapienza, dove si esercita in modo generoso e altruista lo studio. Lì c'è il segno, la prova della presenza di Dio. Dove si esercita in modo generoso e altruista lo studio, lì c'è la presenza di Dio, sostiene Severino Boeri. Nel testo del De Consolazione Filosofia, filosofie ricorrono, come abbiamo detto, molti temi fondamentali sui quali durante tutta l'età medievale si concentra il dibattito culturale, il tema dell'analisi dei veri sui veri e sui falsi valori, il tema della possibilità di definire i caratteri del sommo bene. Che cos'è il bene oggi in questo mondo? Cioè, guardate che sono quest'opera di un'autorità sorprendente. Cioè, il tema della natura del libero arbitrio in rapporto al destino e alla prescienza divina, e il tema aristotelico dell'intelletto come contenitore della sapienza. Ora, guardate sul punto 3 del repertorio. De Consolazione Filosofie di Severino Boezio è un'opera in 5 libri, poi potrete chiederla in biblioteca, la potrete sfogliare, potete sfogliarla, vedere com'è fatta quest'opera, no? Oggi diciamo capitoli, scritta alternando prosa, limpida e chiara, e versi, sublimi. Quindi vedete, mette insieme, è scritta un po' in prosa, un po' in versi. Secondo un classico stile tardo antico, vedete, quest'opera si sviluppa sotto forma di dialogo, secondo il modello platonico, vedete, quindi in quest'opera si raccoglie tutta la sapienza formale e contenutistica dei classici. Quindi sotto forma di dialogo tra l'autore e l'apparizione allegorica sotto forma di un'autorevole maestosa signora della filosofia che gli fa visita in carcere per consolarlo. Sono due personaggi che salgono su un ideale palcoscenico e volendo possiamo pensare che Severino si sia ispirato al teatro, alle tragedie di Lucio Annaeo Seneca il filosofo, ve lo ricordate, un personaggio che ci ha accompagnato per un buon tratto del viaggio dello scorso anno. Severino e la maestosa signora, la filosofia, discutono di vari argomenti riguardanti i valori di base della civiltà, della cultura, della convivenza civile, temi che portano a dar vita ad una eloquente riflessione sul significato dell'esistenza. Il dialogo inizia con un'indagine sulla questione del destino in rapporto alla libertà dell'individuo. Cioè, siamo predestinati? Cioè, se nella vita le cose si realizzano perché è destino che avvengano, allora siamo davvero liberi? Siamo stati creati liberi? Si pone subito questo problema. Che rapporto c'è tra il destino e la provvidenza divina? Cioè, il destino ci appare volubile, scrive Severino Boezio, perché la persona è instabile. Se la persona avesse uno stile di vita ordinato, sobrio, non incentrato sull'acquisizione di beni materiali e di poteri da far valere, ma se prendesse coscienza che la felicità sta nell'interiorità ed è un atteggiamento dello spirito, allora la persona sarebbe in grado di provvedere a ridurre i propri errori attraverso la facoltà della memoria, cioè della reminiscenza platonica. La nostra anima, no? Era, cosa dice Platone? Era e tornerà nel mondo delle idee. La nostra anima era là, quindi ha conosciuto l'idea del giusto, del bello e del buono. E difatti queste cose noi le riconosciamo. E sappiamo benissimo che cos'è bene, che cos'è male. E se ne ricorda e ne segue le tracce, no? Nel mondo creato. E rivolgendo lo sguardo costantemente a Dio, al sommo bene, che misericordioso per sua natura non può aver creato il male. Guardate, questo ragionamento lo ha già fatto Agostino, noi lo abbiamo studiato, no? Lo scorso anno, alla fine dell'anno, la primavera inoltrata. E Severino Boezio lo riprende aggiornandolo in relazione al travagliato momento politico soggetto al fenomeno dell'implosione. E quindi il destino avverso è frutto dei malevoli comportamenti umani che interferiscono negativamente sul benevolo influsso della provvidenza divina. Quindi non è un problema di destino, è un problema che noi uomini, soprattutto quelli potenti, noi mettiamo in primo piano la malizia, non il bene. E quindi è per quello che il male si diffonde, no? Non può averlo creato insomma bene il male. Il male si diffonde proprio perché il destino avverso, perché c'è, perché è frutto dei malevoli comportamenti, a cominciare da noi che siamo la classe dirigente. No, lui evidentemente parla soprattutto a quelli che ha intorno, guarda, fa parte della classe dirigente. Il bene più prezioso, no? Il dono più grande di Dio, che è intelligenza suprema, di cui l'essere umano dispone, scrive Severino, è la capacità intellettuale, mediante la quale la persona scegliendo di dedicarsi spassionatamente alla cultura, può mitigare gli effetti della sorte avversa. E solo con la sapienza che la persona può saggiamente governare, per quanto è possibile, la mutevolezza delle cose umane, non con la malizia, cioè non nello scontro di potere dove bisogna prevalere a tutti i costi. Il destino, scrive Severino Boezio, non ha il potere né di far conquistare né di far perdere nulla di ciò che è veramente umano all'individuo. E anche la persona più fortunata non può pensare che la sua situazione dipenda dal destino. E quindi, scrive Boezio, la virtù da contrapporre alla sorte, buona o cattiva che sia, è l'imperturbabilità, la sarassia, secondo la scuola stoica, secondo il manuale di Epitteto che voi conoscete. Tutto ciò, quindi, tenere le passioni, le proprie passioni, con le briglie della ragione. Tutto ciò che esiste, scrive Severino, porta in sé un impulso vitale che è orientato all'unità e alla perfezione. E se il male non è stato creato da Dio, come può infatti il sommo bene concepire il male, significa che il male non possiede alcuna essenza. E quindi si sviluppa, scrive Severino, quando la persona favorisce il decadimento delle forze ordinatrici del bene. La responsabilità del male quindi è tutta umana, e chi pratica la malizia si induce in schiavitù, e induce in schiavitù tutti gli altri, perché siccome la libertà si identifica con la volontà, c'è libertà solo quando la persona vuole fare il bene e aspira a giudicare su ciò che merita essere perseguito o evitato. E in questo senso possiamo affermare, scrive Severino, che esiste un rapporto tra la volontà umana e la provvidenza di Dio, tra l'intelletto umano e il pensiero di Dio. Quando ci mettiamo in quest'ottica, ecco che siamo sulla scia della provvidenza. Purtroppo, scrive Severino, a causa della smodata voglia di ricchezza, della indecorosa brama di successo e di potere di cui gli uomini di governo sono avidi, succede che la malizia dilaga. Ed è scandaloso che questi stessi procacciatori di malignità, scrive, si domandino come può esservi il male o restare impunito, essendo buono il dominatore di tutte le cose. Severino Boezio compie in proposito una straordinaria riflessione sul tema della malizia come strumento per procacciarsi il potere, e smonta questo perfido vizio rispondendo, secondo la tesi di Agostino, che il male, poiché non può compierlo colui che tutto può, è nulla, e dunque la possibilità di compiere il male non è potenza, ma è impotenza. È quando siamo impotenti che noi facciamo il male, e questo funziona purtroppo. E quindi l'individuo insensato, che pensa di diventare potente facendo uso della malizia, perde la condizione umana, trasformandosi in bestia, e anzi, poiché perde il senso della propria esistenza, si colloca nel mondo creato ad un livello inferiore di quello dell'animale. Com'è possibile che nel campo della politica, sul terreno del perseguimento del bene comune, la malizia, scrive Boezio, sia considerata una qualità per cui, scrive Boezio, trattando un argomento di grande attualità, anche la malignità, la furbizia, la scaltrezza, l'astuzia, l'inganno diventano delle virtù. Vuoi acquisire il potere? Beh, se vuoi acquisire il potere, devi seguire questa, e funziona questa strada, ahimè, dice Boezio. Cioè, questa analisi lucidissima di Boezio sul concetto della malizia come qualità adatta a governare sarà un punto di riferimento imprescindibile per la riflessione etica della filosofia scolastica. E vedete quindi l'attualità di questo testo, no? In un momento in cui la nobile parola politica e il nobilissimo esercizio della politica sono in qualche modo spariti dalla circolazione. Lorenzo la vive, ecco, questa cosa, perché c'è un'attualità con quella situazione nella quale con la situazione nella quale viviamo noi. E quale di queste parole, malignità, furbizia, scaltrezza, astuzia, inganno, mettereste per prima nel senso del suo significato negativo accanto alla parola malizia? Beh, scrivetela. E ora, tutti i ragionamenti di Boezio che nel testo del De Consolazione Filosofie traduce concetti aristotelici in termini neoplatonici avranno un'influenza fondamentale sulla nascita e lo sviluppo della filosofia scolastica e poi rinascimentale, in particolare per la definizione della persona come animale razionale, per la formulazione del problema degli universali, cioè sulla natura e la provenienza delle idee, un tema che tratteremo poi il prossimo anno, un tema della scolastica di grande valore, perché è sulle idee, no? Confrontiamoci sulle idee, continuiamo a dire, no? Ecco, questo è il problema, il tema fondamentale che viene fuori di qui. Prima di proseguire, andando ad osservare una serie di chiavi di lettura nel testo del De Consolazione Filosofie, torniamo, con l'approvazione di Gerolamo, sul testo del romanzo Il calore del sangue, a proposito della latente malizia che si insinua inesorabile nei rapporti umani a livello globale e come in questo caso a livello locale, no? Si insinua la malizia. Diamo quindi la parola al cugino Silvestre, che su questo tema è già pronto a proseguire nel suo racconto. In questa stagione di piogge quotidiane, la domenica mi reco in paese. Costeggio casa e rar senza entrarvi, a volte passando sotto la finestra del salotto sento la musica del pianoforte di Hélène, altre volte la vedo in giardino con gli zoccoli ai piedi intenta a cogliere rose tardive da conservare per ornare le tombe il giorno dei morti e scarmigliate d'ali e rosso fuoco. È la stessa immagine. Quando mi vede mi fa un cenno, si avvicina al cancello e mi invita a entrare. Io però rifiuto, ultimamente non sono di umore socievole. Hélène e la sua famiglia mi fanno lo stesso effetto del vino dolce, il moscato o il frontignan colore dell'oro, che il mio palato avvezzo al borgogna invecchiato non è più capace di apprezzare. Mi accomiato da Hélène e raggiungo il paese sotto le gocce di una pioggia leggera e rada che cala dagli alberi spogli. Il centro immerso nel silenzio deserto e malinconico. La notte scende presto, percorro la piazza del monumento ai caduti dove sta di guardia un soldato dipinto in rosa e in blu smaglianti. Un po' più in là c'è un viale costeggiato da figli, dagli antichi bastioni anneriti, una porta d'arco affacciata sul vuoto e attraversata dalla tramontana, infine la piazzetta circolare antistante la chiesa. Dietro la vetrina della panetteria, alla luce di una lampadina velata da un cono di carta bianca, le grandi pagnotte dorate a forma di corona luccicano debolmente nel crepuscolo. Sotto la pioggerellina grigia la targa del notaio e l'insegna dello zoccolaio, un grande zoccolo intagliato nel legno biondo che ha la forma e le dimensioni di una culla, paiono fluttuare nell'aria intrisa di nebbia. Sul lato opposto della strada c'è l'hotel dei viaggiatori. Spingo la porta che fa tintinnare un tremulo campanello ed eccomi nella sala da tè dove brucia una stufa dal rosso blu scura e piena di fuliggine. Sui suoi vetri si riflettono i tavoli di marmo, il biliardo, il divano di cuoio sfondato in più punti, il calendario del 1919 che ritrae un'alsaziana dalle calze bianche in mezzo a due soldati. Ogni domenica in questo caffè giocano a carte 8 contadini, sempre gli stessi. Nell'aria echeggiano le parole di rito e si ode il rumore dei piatti stappati, dei grossi bicchieri sbattuti sui tavoli. Quando arrivo io, l'una dopo l'altra, voci pacate pronunciano «Salve, signor Silvestre!» nella roca parlata locale presa in prestito dalla vicina Borgogna. Io mi sfilo di zoccoli, ordino un quartino, mi siedo al solito posto, sulla sinistra, accanto alla finestra da cui si possono scorgere il pollaio, la lavanderia e un giardinetto sotto la pioggia. Nei dintorni regna il silenzio di una sera autunnale in un minuscolo paese addormentato. Lo specchio davanti a me incornicia una faccia solcata di rughe, così misteriosamente mutata negli ultimi anni che sento a riconoscerla. Ma un dolce calore animale mi penetra nelle ossa, mi scaldo le mani alla stufetta che borbotta ed emana un odore che mi intorpidisce e mi dà una leggera nausea. Si apre la porta e sulla soglia compare un ragazzino col berretto, un uomo con il vestito buono della domenica, oppure una bambina venuta a chiamare il padre che esclama con la vocina acuta: «Sei qui? La mamma ti vuole!» e scompare tra le risate. Qualche anno fa il vecchio De Clos veniva qui regolarmente, ogni domenica. Non giocava a carte, era troppo avaro per rischiare dei soldi. Però si sedeva accanto ai giocatori e li guardava in silenzio, stringendo la pipa tra le labbra. Quando gli chiedevano consiglio, si schermiva con un cenno, quasi stesse rifiutando un'elemosina. Ora lui è morto e sepolto, e al suo posto c'è Marco Né, a capo scoperto, con una giacca di cuoio, solo, a un tavolo, con davanti a sé una bottiglia di Beaujolais. Se un uomo beve in compagnia, non svela nulla di sé, ma quando lo fa da solo, rivela inconsapevolmente il fondo della propria anima. Esiste un modo particolare di rigirare lo stelo del bicchiere tra le dita, di inclinare la bottiglia e guardare scorrere il vino, di portarsi il calice alle labbra, di trasalire e posarlo di colpo se interpellati, di afferrarlo di nuovo con un colpetto di tosse imbarazzato e vuotarlo d'un fiato a occhi chiusi, come se si tracannasse l'oblio stesso. Un modo che è tipico di uomini angustiati, tormentati dall'angoscia o da feroci preoccupazioni. I miei 8 contadini lo hanno notato, pur continuando a giocare. Di tanto in tanto gettano Marco Né brevi occhiate. Lui assume un'aria indifferente. Cala la notte. Si accende un grande lampadario di ottone. Gli uomini mettono giù le carte e si accingono a tornare a casa. A questo punto comincia la conversazione. Dapprima i contadini parlano del tempo, del costo della vita, dei raccolti, poi rivolti a Onè: è da un pezzo che non ci si vede il signor Marc. Dal funerale del vecchio De Clos, aggiunge un altro. Il giovane fa un cenno vago con la mano di Ascica che è stato occupato. Si parla di De Clos e dei terreni che ha lasciato. I più belli della regione, era uno che la terra la conosceva, un avaro e... con lui un soldo era un soldo, qui il paese non era molto amato, ma la terra la conosceva. Un momento di silenzio. Hanno pronunciato il loro migliore elogio in onore del defunto e in qualche modo hanno fatto capire al ragazzo che si schierano con il morto contro il vivente, con il vecchio contro il giovane, col marito contro l'innamorato, perché senz'altro qualcosa sanno, almeno per quanto concerne Brigitte. Tutti gli sguardi, accesi di curiosità, convergono su Marc. Sua moglie, dice infine qualcuno, Marc alza la testa e aggrotta la fronte. Sua moglie cosa? Dalle labbra dei contadini, insieme al fumo delle pipe, si levano frasi circospette. Sua moglie era ben giovane per lui, questo è certo, ma quando l'ha sposata lui era già ricco, mentre lei, che era Coudray, che era in rovina, se ne sarebbe dovuto andare per forza, ed è grazie a lui che ha tenuto la terra. Non si è mai saputo da dove arrivasse, era una bastarda della signorina Cecile, commenta qualcuno scoppiando a ridere. Avrei detto anch'io così se non l'avessi conosciuta bene la signorina. Poveretta, non era proprio il tipo, questo è poco ma sicuro, usciva di casa solo per andare a messa. A volte basta quello, siamo d'accordo, ma la signorina Cecile non conosceva malizia. No, era una trovatella che la signorina ha preso con sé, una specie di piccola cameriera. Poi si è affezionata e l'ha adottata. La signora De Clos non è affatto stupida. Oh no, proprio per niente. Come se lo rigirava il vecchio, vestiti, profumi da Parigi, viaggi, tutto quello che voleva, si sa fare. E non solo in questo, bisogna ammetterlo, anche lei la conosce la terra, i suoi mezzadri dicono che non si può mica dargliela bere, ed è sempre gentile con tutti. Sì, si dà arie da signora per come si veste, ma non quando parla. In ogni caso il paese la criticano, deve stare attenta. Di colpo Onè alza gli occhi e chiede, attenta a cosa? Di nuovo silenzio. Gli uomini accostano le sedie le une alle altre e al tempo stesso si allontanano da Mark, segnalando così la loro disapprovazione per quanto intuiscono o ritengono di intuire. A come si comporta? Rispondono. Secondo me, dice Mark roteando rapidamente il bicchiere tra le dita, lei non si cura affatto dell'opinione altrui. È da vedere, signor Mark, è da vedere. Le sue terre sono qui ed è qui che le tocca vivere. Sarebbe un guaio se si sparlasse di lei. Può vendere le proprietà e andarsene, fa d'un tratto un altro contadino. È il vecchio Gonin, le cui terre confinano con quelle di Declos. Sul suo volto paziente compare l'espressione di ferrea caparbietà che caratterizza gli uomini delle nostre parti quando aspirano ai beni del prossimo. Gli altri stanno in silenzio. Conosco il loro gioco, anch'io l'ho subito. Ne sono vittima tutti coloro che non sono del paese e o non lo sono più o per una ragione o per l'altra sono ritenuti indesiderabili. Nemmeno io ero gradito. Avevo abbandonato la mia eredità, avevo preferito altri paesi al mio. Il prezzo di tutto quel che volevo acquistare raddoppiava automaticamente. Tutto quel che intendevo vendere era sottostimato. Fin nelle minime cose percepivo un malanimo degli effetti prodigiosi, costantemente allerta, calcolato per rendermi la vita insopportabile e costringermi a fuggire lontano. Ho resistito, non me ne sono andato, ma il mio patrimonio se lo sono preso loro. Simon del podere di Saint-Arnaud, che mi sta accanto con le grandi mani scure sulle ginocchia ai miei pascoli, e Charles del podere Le Roche i miei terreni, mentre la casa in cui sono nato è proprietà di quel grasso fattore dalle gote rose, l'espressione placida e sonnacchiosa, che dice con un sorriso bonario: la signora Declos farebbe certamente meglio a vendere, sarà pure una che la terra la conosce, ma ci sono cose che una donna non sa fare. È giovane, si risposerà, risponde Marco Ney in tono di sfida. Ormai si sono tutti alzati. Uno apre un grande ombrello, un altro infila i piedi negli zoccoli e si annoda un fazzoletto intorno al collo, mentre un terzo, giunto ormai quasi sulla soglia, butta là in tono di finta indifferenza: dite che si risposerà, signor Mark? Tutti lo fissano, gli occhi ridotti a fessure da una risata di scherno trattenuta a stento. Lui guarda ora l'uno ora l'altro come se tentasse di indovinare quello che pensano e non dicono e si apprestasse a parare un attacco. Alla fine alza le spalle e con gli occhi socchiusi e l'aria annoiata risponde: come faccio a saperlo? Sì, certo, signor Mark, il vecchio lo conoscevate bene, vero? Anzi, a quanto pare, tirchio e sospettoso com'era, vi lasciava andare a casa sua qualunque ora e voi ne uscivate pure a notte fonda. Dopo la sua morte l'avete rivista la vedova, no? Qualche volta, non spesso. Un vero guaio per voi, signor Mark. C'erano due case in cui vi accoglievano più che volentieri e in tutte e due i padroni sono morti. Due case, Coudray e Moulin-Neuf. Finalmente, quasi fossero soddisfatti del sussulto che Mark non ha saputo controllare, un tremore tale da fargli scappare di mano il bicchiere che è caduto a terra andando in pezzi, i contadini se ne vanno. Si rivolgono saluti cerimoniosi. Buonanotte a voi, signor Silvestre. Tutto bene? Magnifico. Buonanotte, signor Mark. Salutateci la signora Declos quando la vedete. La porta si apre sulla notte autunnale. Si sente il ticchettio della pioggia, poi il rumore degli zoccoli sul terreno bagnato. Più in là si ode uno sciabordio di sorgente. Nel parco del vicino castello le gocce colano dagli alberi altissimi. Gli abeti piangono. Io fumo la mia pipa e Marco ne tiene lo sguardo dritto davanti a sé. Alla fine ordina con un sospiro: un altro bicchiere. Avete naturalmente notato come la parola malizia va di pari passo in questo racconto a quello che stiamo dicendo. E leggere il testo del De Consolazione Filosofie è una sorta che è una sorta di romanzo filosofico, quest'opera, che condensa in sé, sintetizza il vasto dibattito del pensiero etico classico sui temi perenni della conoscenza, il bene e il male, il destino e il libero arbitrio, la volontà umana e la prescienza divina. E leggere quest'opera non è un esercizio facile da fare, ma non è impossibile, è consigliabile praticare il metodo del leggere multum, da una a quattro pagine al giorno, mantenendo alta l'attenzione. Poi è necessario utilizzare con pazienza il vasto apparato di note che tutte le edizioni, le molte edizioni di quest'opera contengono. E ora, secondo la natura del nostro percorso, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, facciamo il primo passo sulla via della lettura di questo testo, mettendo in evidenza alcune chiavi propedeutiche e leggendo l'incipit. Severino Boezio, tanto per capire qual è il linguaggio, poi non potremo leggere questo testo più di così, ma Severino Boezio è stato soprannominato il Socrate dell'Alto Medioevo, perché il suo capolavoro lo ha composto in carcere poco prima di morire, poi perché nel corso della sua prigionia rilegge, identificandosi, abbiamo detto, i dialoghi socratici di Platone, nei quali Socrate parla amabilmente e con grande sicurezza dell'utile inevitabilità della morte del corpo e del mistero, la verità di fede, dell'immortalità dell'anima, no? Facendo riflettere i suoi amici presi dalla disperazione su questi significativi temi esistenziali. Severino Boezio afferma, come Socrate, il principio secondo il quale non conviene essere cattivi, cioè chi si comporta male, scrive Severino, è innanzitutto poco intelligente, un imbecille, scrive, imbecillitas in latino, dal momento che i buoni vivono meglio dei cattivi e nella vita il segreto è comportarsi bene, il resto ha ben poco valore, se non quello di far esistere il male, che è un problema. E chiediamo perché il male esiste, e il male esiste perché non mettiamo in primo piano questo fatto, il fatto che conviene essere buoni. Nel secondo libro del De Consolazione Filosofia, al paragrafo ottavo, Severino Boezio dichiara che ogni cosa è sostenuta dall'amore, e questa affermazione, che funziona come un sigillo di salvaguardia, infatti questo frammento viene chiamato il sigillo di salvaguardia di quest'opera, mette, e di quest'epoca e di tutte le epoche, mette i concetti elaborati dei classici antichi e tardo antichi a disposizione del nascente pensiero filosofico alto medievale, che sta preparando la strada al movimento della scolastica. È consuetudine, quindi, quando si parla del De Consolazione Filosofie, citare per primo il frammento che contiene questa affermazione. L'amore come sigillo di salvaguardia che garantisce la bontà del mondo creato. Perché questo frammento è diventato una specie di manifesto, cioè di categoria introduttiva, in cui si capisce come Severino Boezio cerchi di conciliare la cultura pagana greco-latina con la dottrina del cristianesimo. Il concetto dell'amore seconda e unifica questi apparati di pensiero, favorendone l'integrazione, no? I due grandi apparati che in questo momento stanno sul territorio alto medievale, il cristianesimo e il neoplatonismo, la filosofia del neoplatonismo, proclamano che il tema dell'amore è centrale, no? La solidarietà, l'amore solidale è il tema centrale per il cambiamento. E qual è, se non la parola chiave amore, quindi il tratto d'unione fondamentale tra il pensiero antico dei classici in pieno sviluppo e quello post-antico degli scolastici di incubazione? Se Dio, in quanto bene supremo, è amore, significa che l'amore umano, quando implode benignamente, scrive Boecchio, è fatto della stessa sostanza con cui si manifesta la provvidenza divina che regge le sorti del mondo creato. Quindi la provvidenza divina sta nel momento in cui noi pratichiamo l'amore, cioè l'amore è della stessa sostanza della provvidenza divina. Leggiamo quindi il testo del frammento che viene considerato il sigillo di salvaguardia dell'opera, cioè il sigillo che garantisce la bontà del mondo creato. Guardate sul repertorio, sul Legere Multum, quello che viene chiamato nel libro secondo, sotto capitolo 8, il sigillo di salvaguardia. L'amore regge il mare, la terra e il cielo, ma se poco poco allenta il freno, tutte le cose che fino a quel momento si amavano si faranno la guerra tra loro e senza scampo si distruggeranno. Felici coloro che all'interno del loro animo hanno lo stesso amore, sostanza provvidenziale che regge il cielo, la terra e il mare. Dopo il sigillo di salvaguardia che garantisce la bontà del mondo creato, ci apprestiamo a leggere l'incipit dell'opera, che poi potrete sfogliare per conto vostro, avete in mano già una serie di chiavi per entrare in contatto con questo libro. Per avere creato con il testo del De Consolazione Filosofie un ponte ideale tra la cultura classica antica, platonismo, aristotelismo, stoicismo, e le nuove aspirazioni intellettuali che preparano il terreno alla sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale, Severino Boecchio è stato definito l'ultimo dei classici e il primo degli scolastici. E questa considerazione nasce proprio dalla lettura delle prime pagine dell'opera. Come inizia il De Consolazione Filosofie? Qual è l'incipit? Quest'opera si apre con una celebre confessione in versi, con il primo canto. Guardate, sono 39, questa è un'opera in prosa, nella quale però ci sono dentro 39 canti poetici, no? Che si intersecano alla prosa. Quindi è un'opera di grande valore anche dal punto di vista della qualità letteraria, è un'opera d'arte dal punto di vista poetico quest'opera. Perché Severino Boecchio è un intellettuale a tutto tondo. E il 39 quindi 39 è un numero neoplatonico, è di derivazione pitagorica per giusta, e studiosi e studiosi pensano che sia una scelta precisa, cioè il 3 e il 9 che sono due numeri tipicamente plotiniani, c'è un'Enneade dentro, c'è un gioco sulle Enneadi, Boecchio conosce bene queste opere e quindi evidentemente fa anche i suoi conti nella divisione di quest'opera. No? L'elenco di chi nei secoli ha citato questo incipit, cioè questo primo canto, ritenendo l'esemplare assai lungo. Ricordiamo tra tutti Dante Alighieri, attenzione che conosce bene quest'opera, ce ne occuperemo di questo tema la prossima settimana perché rincontreremo ancora Severino Boecchio, naturalmente, ma purtroppo sarà un incontro breve con questo personaggio, ma è una delle opere che sta alla base della commedia, della Divina Commedia, delle Consolazioni e Filosofie. Dante lo conosce quasi a memoria. Una serie di opere al tempo di Dante, gli intellettuali le conoscono a memoria, nella quale Dante si immedesima anche in quanto esule politico, no? Quindi esalta la figura di martire di Severino Boecchio Dante, perché anche lui vive, no, sulla sua pelle il fatto di essere stato condannato a morte, esiliato, quindi in fuga dalla città, ecco, quindi è chiaro che c'è questo elemento qui. Quindi leggiamo i versi del celebre Incipit del De Consolazione Filosofia, soprattutto l'inizio, io che un tempo poetai con giovanile ardore. Vedete, sembra un verso di Dante questo, tradotto dal latino. Naturalmente noi leggiamo un'opera tradotta, perché è scritta in latino, in De Consolazione Filosofia, naturalmente. Leggiamo qui. Io che un tempo poetai con giovanile ardore, ora devo, con voce di pianto, scegliere modi dolenti. Quindi, all'inizio c'è la disperazione. C'è la disperazione. Ecco, le lacere camene mi dettano quello che scrivo e i versi elegiaci mi inondano il volto di lacrime salate. Nessun terrore, almeno, poté persuaderle a non farsi compagne del nostro cammino. Gloria un giorno di lieta giovinezza, consolano adesso il destino di un vecchio gemente. In attesa la vecchiaia è venuta, incalzata dalla sventura, e il dolore ha preteso la propria stagione. La canizia anzitempo si estende sul capo e la pelle avvizzita trema sul corpo sfinito. Grata è la morte quando giunge negli anni men lieti, e dagli afflitti che spesso l'hanno invocata, ai con che sorde orecchie sdegna i miseri e rifiuta crudele di chiudere gli occhi piangenti. Mentre l'infida fortuna mi circondava di volubili beni, un'ora triste appena m'aveva oscurato la mente. Or che incupita ha mutato ingannevole il volto, la vita impietosa si prolunga con intollerabili indugi. Perché, amici, tante volte esaltaste la mia felicità? Chi è caduto non aveva fermo il passo. Ecco, vedete, questo è l'inizio, e l'incipit, che è un inizio drammatico, uno che si trova in una condizione di disperazione, naturalmente. La filosofia si presenta a Severino come una signora dalla presenza inquietante. Lui di per lì non sa chi sia, non la riconosce, si presenta come una donna vetusta, da non potersi credere in alcun modo della nostra epoca. Quindi anche Severino, vedete, si descrive vecchio, ma non è propriamente un vecchio, ha circa 44 anni, anche se in quel periodo la vita media è di 30 anni, quindi quindi si sente vecchio a causa della situazione in cui si trova. Dopo questo primo canto in versi, dove trionfa la disperazione, per affrontare la lettura della prima digressione in prosa, alla quale segue il secondo canto in versi, è necessario fornire qualche spiegazione. Guardate sul punto 4 del repertorio. Cioè, l'apparizione o la rivelazione della filosofia come una donna autorevole fa parte di un modello codificato, e Severino Boecio, nella sua opera, si rifà al dialogo di Platone intitolato Critone, in cui a Socrate, incarcerato, appare, vedete, una donna bella e di maestoso aspetto, vestita di candida veste. Quindi c'è, diciamo, un pretesto, no? Che Severino Boecio utilizza. La veste indossata dalla filosofia che è apparsa a Severino è tessuta a regola d'arte, pur essendo lacerata in più punti. Beh, sono stati i filosofi, scrive Severino Boecio, che con le loro continue dispute le hanno provocato questi strappi, e sull'orlo della gonna Severino intravede, una più in basso e una più in alto, unite da una scala, due lettere dell'alfabeto, un teta e un pi greco, ovvero le iniziali di teoria, teoretiche, e di pratica, pratiche. Cioè i due estremi, scrive Severino Boecio, entro i quali ancora oggi ci si accapiglia, domandandosi: è meglio formulare una teoria e poi metterla in pratica, cioè la filosofia speculativa, oppure è meglio fare pratica per poi poter formulare una teoria, no? La filosofia attiva, no? Ed è un tema che continuiamo a porci anche oggi, no? La filosofia che in parvenza di donna si avvicina a Severino senza che lui la riconosca per come la sua vita è offuscata dall'afflizione, no? Lui non la riconosce perché è afflitto, no? Ci dice. E con una mano regge una pila di libri e con l'altra uno scettro, quindi la speculazione filosofica e l'azione di governo, vedete, devono stare insieme. I libri stanno insieme all'azione di governo. E in prima istanza questa mutevole signora lo rimprovera aspramente perché lui si abbandona alla tristezza, facendosi retire dalle muse poetiche. Non è una censura nei confronti della poesia, ma è una critica all'uso alienante che spesso ha il linguaggio poetico, cioè volto a creare solo emozioni e non razionali riflessioni. No, anche oggi si vive di emozioni, per creare un'emozione, bisogna un po' riflettere sulle cose, ma ricorda la filosofia, Severino ha studiato, ha fatto studi eleatici secondo la scuola di Elea di Parmenide, quindi, e accademici, cioè si è formato ad Atene alla scuola di Platone. Perché allora, uno così formato perché deve disperarsi? Dove ha imparato che le muse poetiche devono agire in funzione delle muse filosofiche e quindi è inutile cercare di soffocare lo spirito razionale di Severino con la forza travolgente del sentimentalismo che si rivela sterile, no? Che non produce consolazione ma commiserazione. Noi ci commiseriamo invece di consolarci, sono due cose diverse. La commiserazione è una cosa negativa, la consolazione invece è una cosa positiva, perché ci consoliamo e cominciamo ad agire, smettiamo di commiserarci, di dire oh, va tutto male, e ci mettiamo ad agire invece. E naturalmente l'azione è un'azione di tipo intellettuale. La filosofia quindi invita il coro delle muse poetiche ad andarsene, basta spettacoli, e loro, chinando la testa, ubbidienti, escono di scena. E Severino può così essere affidato e assistito dalle muse filosofiche, ma lui è confuso, cioè non ha ancora capito chi sia questa signora e che cosa stia succedendo. E allora lei si siede sul suo letticciolo, bello questo termine, fissa il volto amareggiato dal dolore di Severino e in versi si duole del turbamento del suo spirito, perché la poesia ha un ruolo importante nel descrivere i sentimenti, nel consolare e anche nell'elaborare ciò che è patetico, dal greco pathos, no? Forte sensazione, senza tuttavia cadere nel sentimentalismo, no? Cioè, bisogna essere sostenuti da una passione, dobbiamo avere passione per le cose, ma non possiamo cadere nel sentimentalismo, perché sennò ci struggiamo lì, no? E allora cominciamo a piangere, invece dobbiamo agire positivamente. E Severino è doppiamente prigioniero allora della galera, dice la filosofia, e della forte tensione emotiva. Il De Consolazione inizia quindi con un ammonimento a non lasciarci prendere dal patetismo. Il patetico, vedete, guardatevi sul punto 4, è una forte tensione emotiva. Quale di queste parole, tristezza, malinconia, mestizia, dolore, guardate Severino Boezio le ha usate tutte e quattro, o quale altra mettereste per prima accanto al termine patetico? Beh, scrivetela. E ora, dopo aver fornito queste spiegazioni introduttive, leggiamo il testo della prima digressione in prosa, l'apparizione della filosofia, e del secondo canto poetico in cui la signora filosofia, attenzione, richiama i meriti di studioso, di scienziato, di ricercatore, di Severino Boezio, no? Ne fa l'apologia, dice come uno che ha studiato, ecco perché è importante studiare, cioè chi non studia è facile cada, chi non si dà alle buone pratiche dello studio è facile che cada nella commiserazione, invece si studia, trova la via della consolazione. Possibile che uno come te, no, che ha tutti questi meriti, no, importanti, che ha studiato, che è uno studioso, che è un ricercatore, si riduca, non reagisca di fronte a questa situazione? Guardate, fa l'apologia. Dovrà in qualche modo la filosofia tirarlo su di morale, no, in questa situazione. Ma voi direte, ma è lui che fa l'apologia di se stesso? Ebbene, ma cioè, a uno che sta per essere giustiziato gli vogliamo rinfacciare questo? No, cioè, voglio dire, lasciamo che dichiari tutte le buone cose che ha fatto, perché in realtà, no, uno deve riconoscere a se stesso le buone cose che ha fatto sul piano intellettuale. Le cose che facciamo sul piano intellettuale sono fondamentalmente cose buone, e quindi dobbiamo riconoscere questo merito a noi stessi, dobbiamo imparare a riconoscere questo merito a noi stessi. Dobbiamo smettere di dire io non so questo, non so questo, non so questo. Certo, noi sappiamo di non sapere, però sapendo di non sapere sappiamo tutta una serie di cose. E quindi questo ce lo dobbiamo riconoscere, e quello è il punto di partenza per reagire di fronte alle avversità, di fronte alle tribolazioni. In particolare la filosofia ricorda gli studi astronomici di Severino e fa riferimento ad un trattato probabilmente molto importante, De Istituzione Astronomica, che purtroppo è andato perduto. Noi ce l'abbiamo citato qui, ma non lo abbiamo trovato mai. Quindi Boezio, che lavora, no, nel momento in cui si cerca di salvare le opere dei classici, poi proprio una sua opera si perde, andato perduto, in cui Severino Boezio tratta di astronomia in relazione alla matematica. Lo sappiamo perché abbiamo delle citazioni di quest'opera, distinguendo questa disciplina dall'astrologia. Una cosa è l'astronomia, altra cosa è l'astrologia, non possiamo confondere le due cose. Disciplina è legata alla matematica, l'astronomia, e l'altra è legata al mito, ecco, l'astrologia. E ora leggiamo il testo della prima digressione in prosa, L'apparizione della filosofia, e del secondo canto poetico, L'apologia di Severino Boezio, scienziato e ricercatore. Mentre tra me in silenzio consideravo queste cose e mettevo per iscritto il mio lamento pieno di lacrime, mi sembrò che si curvasse sul mio capo una donna dal viso quasi mai, quanto mai venerando, dagli occhi sfolgoranti e penetranti oltre la comune capacità umana, dal viso incarnato e dall'inesausto vigore. Per quanto era fosse vetusta da non potersi credere in alcun modo della nostra epoca, dalla statura difficile a valutare, infatti ora si riduceva alla normale misura delle persone, ora sembrava toccare il cielo con la sommità del capo, quando poi lo sollevava ancora più in alto penetrava anche lo stesso cielo e scompariva gli sguardi di coloro che la osservavano. Le sue vesti erano confezionate con raffinata destrezza e fatte di sottilissimi fili di indistruttibile materia, ed ella stessa, come poi seppi dalla sua bocca, le aveva intessute con le proprie mani. Un velo, per così dire, di negletta antichità ne oscurava lo splendore, come accade nei dipinti esposti al fumo. Nell'orlo inferiore si leggeva ricamato un pi greco, in quello superiore un teta. Tra l'una e l'altra lettera apparivano disegnati a guisa di scala alcuni gradini mediante i quali si poteva ascendere dalla più bassa alla più alta. Pur tuttavia le mani di certi violenti avevano lacerato quella veste e ne avevano asportato tutti i frammenti che potevano, e la sua destra reggeva alcuni piccoli libri, la sinistra uno scettro. Quando ella vide le muse della poesia che stavano accanto al mio giaciglio e dettavano parole ai miei pianti, poco turbata e accesa negli occhi severi, chi, disse, ha permesso a queste donnacce da teatro di avvicinarsi al malato, ad esse che non solo non lenirebbero i suoi dolori con qualche rimedio, ma anzi li fomenterebbero con dolci veleni? Sono proprio queste, in vero, che soffocano con le sterili spine degli affetti la mente della ragione feconda di frutti e assuefanno le menti delle persone al male anziché liberarle da esso. E pur se le vostre lusinghe, come solitamente vi accade, viassero qualche profano, riterei di doverlo sopportare con minore crucio. In lui non recherebbero certo alcuno danno alla nostra opera, ma questi è cresciuto negli studi ereatici e accademici. Andatevene dunque, sirene dolci così da portare alla morte, e lasciatelo alle mie muse che lo curino e lo guariscano. A tali rimproveri quel coro chinò mestamente a terra il volto e, rivelando nel rostore la vergogna, varcò confuso la soglia. Ed io, che avevo la vista oscurata dalle lacrime, né potevo distinguere chi mai fosse questa donna di così imperiosa autorità, restai stupefatto e, volti gli occhi a terra, mi disposi ad attendere in silenzio quel che avrebbe di seguito fatto. Essa allora, venendo più vicina, si sedette all'estremità del mio letticciolo e, guardando intensamente il mio viso grave per il cordoglio e rivolto al suolo per l'afflizione, si lamentò per il turbamento della mia mente con questi versi: ah, in qual profondo baratro sommersa langue la mente, e lasciata la sua luce cerca di uscire nelle tenebre esteriori ogni volta che da terrene angosce ingigantito s'accrescia di smisura il doloroso affanno. Costui che un tempo nell'aperto cielo, seguendo libero il cammino degli astri, contemplava del sol la rosea aurora e fissava l'algido astro lunare, e con i suoi calcoli esatti esprimeva da scienziato vincitore gli erranti percorsi che ogni stella compie fedele alla sua orbita, ed ancora le cause per cui i venti sonanti agitino l'acqua del mare, e quale spirito muova il cielo sempre uguale, o perché il sole che nelle onde occidentali cadrà sorga dall'infiammato oriente, che cosa renda tepide l'ore di primavera, così da mantar la terra di rose e fiori, e chi abbia disposto che nel colmo dell'anno il ricco autunno alle opime uve presieda, questo egli amava ricercare, e della scosa natura disvelar le varie cause. Ora qui giace spento il lume della mente e stretto il collo da pesanti catene, il volto fatto chino per il peso e costretto, ahimè, a guardare la bruta terra. Quindi vedete, la filosofia si fa riconoscere da Severino e gli dice: tu ti sei nutrito del mio latte ed eri giunto ad una condizione forte e matura, guarda ora come ti sei ridotto, e pensare che ti avevo portato delle armi molto valide per affrontare qualsiasi avversità, e tu che cosa ne hai fatto? Le hai gettate via per primo, e ora perché tacci? Perché resti lì in letargo? È la vergogna o è lo sbigottimento quello che ti angoscia? Preferirei fosse la vergogna, temo invece che si tratti di sbigottimento. La filosofia, come se fosse un medico, dichiara che Severino è affetto da letargia, una malattia ben analizzata dalla medicina antica, nei suoi sintomi: privazione della parola, del movimento, della vista, stato comatoso. E Boezio ricorre a questa analisi perché nella filosofia ellenistica greco-romana le analogie tra le malattie del corpo e dell'anima sono state sempre sottolineate. Infine la filosofia si china su di lui e con un lembo della sua veste gli asciuga gli occhi pieni di lacrime. La filosofia vuol bene a Severino e lui si rinfranca declamando il terzo canto in versi, dove proclama con 10 versi poetici e 5 righe finali in prosa il suo ritorno alla luce e, dissoltesi le nebbie della tristezza, riconosce il volto di colei che intende curarlo e quindi comincia il suo lavoro, esce dall'angoscia e entra sul terreno della produzione intellettuale. Leggiamo della letargia di poesia. Ma è tempo di provvedere un rimedio, ella disse, anziché di lamentare. E fissando intensamente su di me i suoi occhi, riprese: non sei forse tu colui che, nutrito in un tempo con il nostro latte e cresciuto con il nostro cibo, ti hai formato un animo forte e maturo? Ebbene, ti avevamo dotato di tali armi che, se tu per il primo non le avessi gettate, ti avrebbero difeso con invitta saldezza. Mi riconosci? Perché taci? Sei diventato muto per vergogna o per stupore? Preferirei che fosse per vergogna, ma come vedo lo stupore ti ha sopraffatto. E vedendomi non solo silente, ma fatto muto e privo di parola, avvicinò dolcemente una mano al mio petto e: non vi è alcun pericolo, disse. Egli soffre di letargia, malattia comune alle menti ingannate. Per un poco si è dimenticato di se stesso. Si soverrà facilmente se prima ci avrà riconosciuto. E perché egli ne sia capace, sergiamo un poco i suoi occhi offuscati dalla nube delle cose mortali. Così disse e asciugò i miei occhi inondati di pianto con un lembo ripiegato della veste. Allora, scossa via la notte, mi lasciarono le tenebre e gli occhi riacquistarono il loro vigore, come quando il maestrale impetuoso incalza i nembi e il polo s'arresta per i rovesci tempestosi. Il sole si nasconde, le stelle non compaiono nel cielo, la notte si diffonde dall'alto sulla terra. Ma se Borea, uscendo dalla sua tracia caverna, la sferzi e nelle disferri il chiuso giorno, appare Sebo e all'improvviso sfolgorante ferisce con i suoi raggi coloro che lo guardano. Non diversamente, dissoltesi le nebbie della tristezza, rividi il cielo e ritornai in me per riconoscere il volto di colei che intendeva curarmi. Non appena ebbi rivolti a lei gli occhi e l'ebbi fissata, ecco, vedo la mia nutrice, nella cui dimora m'ero aggirato fin dall'adolescenza, la filosofia. E perché, le dissi, o maestra di tutte le virtù, sei venuta in queste solitudini del nostro esilio, discendendo dalla tua sede superna, forse per essere anche tu, insieme a me, perseguitata come colpevole con false accuse? Ebbene, c'è un'epidemia di letargite anche nel paese in cui viviamo, e quindi bisogna scuotersi. Ed è proprio, guardate, sulla scia della parola persecuzione che continua il nostro viaggio. Oggi la parola persecuzione viene usata spesso in un modo, diciamo, anacronistico, tra virgolette. Certi perseguitati abbiamo in questo paese. E continua il nostro viaggio la prossima settimana, perché quando concluderemo il nostro incontro con Severino Boeto, che rincontreremo naturalmente la prossima settimana, il quale è stato profeta, anche se nell'aria gli indizi c'erano già tutti, di una situazione, perché noi vedremo ora come nel 529 ha inizio la più violenta e ingiustificata persecuzione contro la filosofia greca, cioè in particolare contro il neoplatonismo. E Gerolamo, che lo viene a sapere ora, è scandalizzato, perché lui queste cose non le ha vissute. Come si svolgono i fatti? E chi sono i protagonisti di questa nuova storia che riguarda un evento importante nella storia della cultura, che di solito non studiamo mai? E una nuova storia che si svolge sempre nell'ambito del paesaggio intellettuale della salvaguardia della cultura e della tradizione classica. E la vera linfa, come sostiene Severino Boezio, la tradizione classica, che alimenta la nascente sapienza poetica e filosofica dell'Alto Medioevo. Ebbene, come si svolgono i fatti? Chi sono i protagonisti di questa storia che riguarda la persecuzione della filosofia greca? E per rispondere a queste domande dobbiamo percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale. Guardate che l'opera che abbiamo presentato questa sera è un grande manifesto in questo senso. Invita alla campagna di alfabetizzazione per essere tutti per uscire dalla letargia, per aprire gli occhi, per prendere coscienza e per andare uscire dalla via della commiserazione ed entrare sulla strada della consolazione. E la consolazione che è un bene comune. E la consolazione è legata allo studio, e lo studio è un'attività utile per promuovere l'apprendimento permanente, che è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, per pronarci ad investire in intelligenza. Buonanotte.